Sono Filippo Maria Battaglia e questo è Tra le righe, un podcast in cui parliamo di libri e di scrittura con autori, storici, critici ed editori. Da decenni ormai le sue cancellature sono esposte nei musei e nelle gallerie di mezza Europa, ma prima di diventare uno degli artisti italiani più noti, Emilio Isgrò è stato, lo è tuttora, un poeta. Pochi sanno infatti che il suo esordio nel 1956 avviene come poeta lineare, tradizionale. E alla poesia Isgrò in questi anni è più volte tornato, forse sarebbe più corretto dire che non l'ha mai abbandonata, pubblicando da ultimo Sì alla notte, un canzoniere edito da Guanda in cui si confronta con la composizione lirica per eccellenza, il sonetto. Bentrovato Emilio Isgrò.
Sono felice di conoscerle, spero di poter rispondere alle sue domande con proprietà.
Il suo esordio avviene, lo dicevamo, ormai quasi 70 anni fa come poeta. 8 anni dopo arrivano le prime cancellature. Se dovesse individuare il tratto principale che lega la sua poesia e le sue cancellature, quale indicherebbe?
Beh, il fatto che si scrive per cancellazioni. Questo non tutti lo sanno, il fatto che per esempio Ungaretti lasciasse tanti spazi fra un verso e l'altro, dei margini, quelle sono nient'altro che delle cancellature, perché la cancellatura è semplicemente esistita da sempre. Io l'ho soltanto resa esplicita come elemento fondante dei linguaggi pittorici e letterari.
Ma è vero che la prima intuizione avvenne quando lavorava come giornalista sul Gazzettino e correggeva gli articoli altrui prima di metterli in pagina? O è solo un aneddoto?
È un aneddoto che ho diffuso io stesso e adesso me ne pento di averlo fatto, perché tutti mi fanno questa domanda, dicendo che l'idea della cancellatura mi era venuta correggendo, quando redigevo le pagine culturali del Gazzettino di Venezia, un articolo di Comisso, che era zeppo di cancellature. E le cancellature, in parte è vero, in parte non è vero, avevano una forza, capacità di comunicare più forte delle stesse parole. Allora ho preso quella strada, ma in effetti non è stata una decisione così improvvisa. Da anni, vedendo l'insorgere, il sorgere di una civiltà mediatica fondata sull'immagine, mi domandai se noi europei avremmo avuto più il coraggio di usare le parole, visto che la comunicazione verbale non aveva più peso. Ma io so per esperienza che veramente creatrice è la parola, non l'immagine. Al massimo l'immagine unita alla parola.
Ma a proposito di tempo e di distanza, dicevamo che la cancellatura ha ormai più di 60 anni. Quanto conta la durata come persistenza proprio nel destino di un artista?
Guardi, l'autore del Faust, Wolfgang, diceva che il genio è pazienza. Magari io non sono un genio, ma paziente lo sono sicuramente. La pazienza è necessaria, soprattutto quando le cose apparentemente non vanno bene. Certo, la cancellatura faceva arrabbiare molte persone, anche Montale si arrabbiò perché aveva molto amato come Pasolini le mie prime poesie, quando io dissi che la parola è morta. Io effettivamente questo lo dissi, ma senza esserne del tutto convinto. Questa sì che era una provocazione, però molti mi hanno preso in parola il caso di dirlo e alla fine, quando gli altri mi hanno creduto, ho dovuto seguirlo. Quindi la cancellazione è sì una scoperta mia, ma alla fine diventa un fatto collettivo. Per questo dopo 60 anni non ha stancato.
Leggo ancora dal suo ultimo libro di poesie. Dire dei suoi silenzi è come dire che l'assenza è più forte del rumore. Ora, quanto conta, quanto rileva l'omissione, sia nella scrittura che nell'arte?
Guardi, io sono stato assente dalla scena dell'arte per decenni, fingendo di fare altro. Mi vede qui presente. Vuol dire che l'assenza, quando è ben ponderata e nasce da una onestà intellettuale, per un artista, per un poeta, è meglio perdere nella chiarezza che vincere al buio. Ecco, questa è una cosa da tenere presente. Le sconfitte che aveva Pasternak quando passava nella folla moscovita e nessuno lo salutava, poi sono diventate la sua vittoria. Per i poeti e gli artisti è meglio perdere, sono sempre sconfitte provvisorie.
Abbiamo parlato della cancellatura. Parliamo del margine, inteso proprio come posizione liminare. Quanto è importante come prospettiva di uno sguardo e dunque come stile, sia nell'arte che nella letteratura?
è fondamentale. A un certo punto c'è stato un gioco che era la poesia visiva, dove la parola non veniva più usata come tradizionalmente la usavano i poeti, semplifico. Però bisogna anche dire che se lei guarda un sonetto in una pagina, è un fatto visivo perché lo riconosci immediatamente. Una terzina la riconosci immediatamente. Quindi la stessa poesia è stata sempre una stazione verso la pittura, e questo lo sapeva benissimo Orazio.
Lei ha detto che le formiche, che poi sono uno dei temi ricorrenti come le cancellature, no, della sua opera, a un certo punto le sono sfuggite al suo controllo, assumendo significati che inizialmente non aveva previsto. Io vorrei parlare di questo aspetto, cioè del destino di un'opera d'arte. Che rapporto ha nei confronti di un'opera d'arte e anche di una poesia nella sua seconda vita, cioè quando viene prodotta e consegnata ai lettori, al pubblico?
Senta, un artista, sia un poeta, un romanziere, deve lavorare per il proprio piacere. Non deve pensare al pubblico. Nel mondo dell'arte, e forse anche nel mondo dell'editoria, si è inventata la categoria della comunicazione. Bisogna comunicare. Certo che bisogna comunicare, ma il proprio piacere, la propria gioia di stare al mondo. Che felicità vuole che abbiano da trasmettere certi romanzieri che devono produrre sempre lo stesso romanzo? Certi artisti che devono produrre sempre la stessa opera per andare incontro al mercato? L'artista può trasmettere soltanto il piacere di vivere, intendendo per piacere il piacere delle scoperte umane, al limite anche il piacere dell'amore, il piacere della parola o il piacere del colore se fa il pittore. L'artista è troppo infelice oggi per dare felicità agli altri, per questo è scoppiata la guerra. E oserei dire che forse il virus della pandemia aveva capito che l'umanità aveva le difese deboli, perché mancavano gli artisti in grado di far sorridere, non producendo arte comica evidentemente, ma producendo arte autentica.
Cito ancora dal canzoniere: non sto invecchiando male, per fortuna c'è qualcosa che ancora mi disgusta quando sento che l'arte si può svendere come si può rivendere la luna. Cos'è che la indigna e la disgusta oggi, a 70 anni del suo esordio?
Beh, mi disgusta l'indifferenza per la cultura intesa come fatto conoscitivo, quindi in grado di aiutarci in nuove scoperte delle dimensioni del vivere. Guardi, non voglio essere ipocrita. Chi fa il mio lavoro ha bisogno dei mercanti, ma spera di trovare sempre mercanti che gli somiglino. Oggi serve non una cultura per il mercato, un'arte per il mercato, una letteratura per il mercato. Serve un mercato per la letteratura, un mercato per l'arte. Bisogna rovesciare i termini, perché un mercato ideologizzato è peggio del vecchio partito sovietico, limita gli artisti.
Alla fine delle nostre chiacchierate noi chiediamo ai nostri ospiti 3 consigli di lettura. Abbiamo parlato della cancellatura come forma di sopravvivenza e come nuova possibilità. Allora, io vorrei chiederle 3 libri su questo.
Io direi il Don Chisciotte, perché se è vera la teoria del Tinianoff, il quale parla di arte come parodia, è vero che il Don Chisciotte cancella il romanzo cavalleresco. Quindi la cancellatura è anche una metafora, non è soltanto un fatto puramente fisico. Poi direi il libro di Sterni, il Tristan, dove ci sono delle pagine che non sono cancellature, sono parole col trattino sopra, ma ci siamo vicini. E vorrei dire, visto che siamo italiani e parliamo la lingua di questo paese, io ho visto un'edizione speciale degli anni 20 del Manzoni, dei Promessi Sposi, e tutta una serie di cancellature. Il nome Renzo e Lucia non è che la cancellazione di Fermo e Lucia. Quindi la cancellatura è un fattore del linguaggio umano. Per questo non viene considerato uno stile. Non è l'astrattismo, non è l'ermetismo. È l'altra faccia del linguaggio, della luna, diciamo così.
Da decenni ormai con le sue cancellature Emilio Sgrocci ricorda come il nascondimento e l'omissione possono essere una forma di valorizzazione e di protezione della parola, ed è sorprendente riscontrare come questa stessa sensibilità sia declinata in Sì alla notte, il canzoniere che proprio Sgro ha da poco pubblicato con Guanda nella storica collana dei poeti della Fenice. Grazie Emilio Sgro di essere stato nostro ospite.
Sono io che dico grazie a lei e al pubblico che avrà più pazienza di noi e ci ascolterà.
Io sono Filippo Maria Battaglia e questo è Tra le righe. Al prossimo appuntamento. Intanto, buona lettura!